Ave Maria, ben ritrovati cari amici radioascoltatori in questa nuova puntata dei Santi ai Giovani. Oggi siamo insieme a Carlo, Sara e come sempre padre Giampio Maria. Ben ritrovati. Ecco, in questa puntata rivolgiamo il nostro sguardo su una figura luminosa della nostra fede, che è quella di San Giovanni Bosco, il santo dei giovani, instancabile testimone di fede e modello di carità cristiana nella Torino dell'Ottocento, e che in un tempo segnato da tensioni e sfide religiose, San Giovanni Bosco difese la fede cattolica strenuamente proprio con coraggio, affrontando le difficoltà del suo tempo e portando luce e speranza ai giovani più bisognosi. Uno degli episodi, appunto, di questa strenua difesa e di questa grande fede, appunto, che Don Bosco rappresentò nella Torino dell'Ottocento, fu proprio la sfida che ebbe contro ecco, il movimento dei Valdesi, il Valdismo, movimento che nasce nel XII secolo e che è un movimento che viene fondato da Pietro Valdo, che era un mercante di Lione e che promuoveva una vita cristiana radicale, basata sulla povertà e sulla predicazione del Vangelo, la lettura della Sacra Scrittura, però sfidando proprio quella che era tutta la Chiesa Cattolica, quindi appunto cercando di attaccare e di ecco, minimizzare quelli che sono appunto le pratiche che la Chiesa da sempre porta avanti, quindi gli insegnamenti del Magistero, ma anche i dogmi, quindi metteva proprio a rischio tutto, quindi attaccava tutto. E per diciamo, ecco, il valdismo, insomma, i valdesi, diciamo, rimasero attivi dal XII secolo in avanti e pur subendo numerose chiaramente, diciamo, ecco, persecuzioni, in un certo qual modo un gruppo, un nutrito gruppo, direi importante, rimase attivo appunto in Piemonte e nella Provenza, e qui appunto addirittura aderirono poi nel XVI secolo a quello che fu il movimento del protestantesimo. E proprio appunto in Piemonte, a Torino, i Valdesi, ecco, ebbero dei contatti con quello che fu appunto il grande santo dei giovani, San Giovanni Bosco. E questo è importante approfondire, appunto, come San Giovanni Bosco poi cercò di evangelizzare e di proclamare il Vangelo appunto ai Valdesi per la conversione, chiaramente per portarli alla vera fede, che è la fede cattolica. Ecco, per comprendere meglio questo episodio, diciamo, della vita di San Giovanni Bosco e appunto di che cosa sia il Valdismo, che tutt'oggi ancora piccola parte permane, ecco, proprio di Valdesi, ecco, diciamo, di Valdismo ci parla Sara, alla quale appunto do subito la parola a te, Sara.
Maria, grazie Diego e un saluto a tutti voi cari radioascoltatori. Bene, intanto io penso che per addentrarci un pochino nella questione del valdismo, una cosa utile è quello di capire effettivamente in cosa credono i valdesi e questo in realtà ci viene molto semplice perché possiamo. C'è un sito online, diciamo, ufficiale della Chiesa Valdese in cui c'è proprio una sezione in cui vengono esposti i punti fondamentali di questa religione, chiamiamola così. Infatti, nella sezione In chi e cosa crediamo, vengono elencati alcune regole di vita. Diciamo, alcune credenze. Leggiamo magari quelle più problematiche, più interessanti per la nostra trasmissione di questa sera. Ecco, un punto è questo che per quanto riguarda la salvezza, sostengono i Valdesi, L'essere umano, che per natura è ribelle a Dio, non può salvarsi da solo e continuano, la salvezza pagata a caro prezzo mediante la morte di Gesù Cristo sulla croce e manifestata dalla sua resurrezione, viene donata gratuitamente da Dio ai peccatori. E ancora un altro punto, seguente, successivo, dice: la salvezza è data a tutti coloro che credono in Cristo senza bisogno di alcuna precondizione e di alcun merito. Quindi, sostanzialmente, ci stanno dicendo questi tre punti che i valdesi, proprio come i protestanti, vedremo poi come arrivano a questa idea, credono di fatto alla salvezza per sola grazia. E quindi che non ci sia bisogno da parte del fedele di corrispondere alle grazie di Dio, ma che in qualche modo si è predestinati. Un altro punto importante è questo: i valdesi sostengono che Gesù Cristo ha istituito i sacramenti del battesimo e della comunione come segni visibili, semplici ed efficaci per comprendere e vivere meglio la grazia proclamata dal Vangelo. E infatti questi due sacramenti sono gli unici due riconosciuti dalla Chiesa Valdese, proprio perché sono gli unici due che, per quello che sostengono, sono presenti nei Vangeli. Ecco, questo ci dice anche come, diciamo, l'eresia valdese sostenga una lettura molto letterale, no, della scrittura. Perché parliamo infatti di eresia? Secondo la definizione, eresia è qualcosa che, con cui si negano, per cui si negano alcuni dogmi o verità di fede insegnati dalla Chiesa. Accetta in parte l'insegnamento della Chiesa, ma si rigettano alcuni dogmi o alcune verità. E infatti, per questo non possiamo parlare di induismo come di un'eresia, perché non nasce in seno alla Chiesa cattolica. Ancora, anche interessante la definizione che ne dà San Tommaso d'Aquino, che dice che l'eresia è una dottrina che si oppone immediatamente, direttamente e contraddittoriamente alla verità rivelata da Dio e proposta autenticamente come tale dalla Chiesa. E cos'altro è interessante allora vedere, un ultimo punto che leggeremo insieme, di ciò che credono i valdesi. Perché la Chiesa, dicono, fondata da Gesù Cristo ed edificata con gli insegnamenti degli Apostoli, è una comunità di fratelli e sorelle liberi, responsabili al servizio gli uni degli altri. E cosa ci sta dicendo questo? Che i valdesi non vogliono separarsi dall'autentica Chiesa perché loro ritengono di rappresentare la Chiesa autentica. Quindi si sono dati una definizione di chiesa che loro incarnerebbero. E quindi vediamo un po' bene qual è l'origine del movimento valdese. Inizia questo movimento con Pier Valdes, italianizzato Valdo o Valdesio, che fu un mercante lionese nato intorno al 1140. Sembrerebbe che alla metà della sua vita ebbe una sorta di avvertimento divino che lo portò alla conversione. Infatti chiese a un teologo quale fosse la via per la perfezione, per la salvezza, e questi gli rispose che come il giovane, come Gesù disse al giovane ricco di dare tutto ciò che aveva ai poveri e di seguirlo, così doveva fare lui. Valdo, diciamo, prende molto alla lettera questo consiglio Quindi dona tutti i suoi beni alla moglie, al popolo, si spoglia di tutto e inizia a predicare. Quindi diffondendo il Vangelo in una traduzione volgare. I suoi seguaci presto lo seguirono e furono chiamati i poveri di Cristo, i poveri di Lione. Iniziarono anche loro a predicare la parola di Dio nelle campagne. Tuttavia, questo fatto ovviamente non è ammissibile nella Chiesa Cattolica. E infatti il vescovo, l'arcivescovo, scusate, di Lione, Guichard, lo invitò ad astenersi da queste forme di predicazione e di spiegazione delle scritture, tra l'altro molto arbitrari. Baldo però si rifiutò con i suoi seguaci e tutti quanti furono espulsi dalla diocesi di Lione. E siamo nel 1177. Quindi una prima considerazione è questa, che di fatto il professare l'umiltà, non l'umiltà, la povertà non era qualcosa di sbagliato, tanto che anche il movimento francescano, no, aveva come caposaldo la povertà, però ciò che differenzia, un primo punto che differenzia il valdismo dal francescanesimo è proprio il fatto che loro pretendevano di voler predicare e la predicazione per i laici non è ammessa, non è contemplata. Perché? Perché potevano predicare solo i vescovi. Ancora Valdo fu ammonito e dopo tanti ammonimenti ci fu una separazione netta dalla Chiesa dopo la nomina del nuovo arcivescovo di Lione, Giovanni de Belsmain. Ancora furono poi i valdesi ufficialmente condannati nel Sinodo di Verona del 1184, indetto da Papa Lucio III. 6 anni dopo i valdesi furono invitati a esporre la loro dottrina nella cattedrale di Narbona e dichiararono che per loro tutti avevano il diritto di predicare, quindi anche i laici, che il Papa e i vescovi non avevano alcun diritto a pretendere l'obbedienza dai cristiani, che le chiese non servono a niente, che il purgatorio non esiste e che i cristiani non devono mai giurare, perché altrimenti Dio li punirebbe con dei malanni temporali. Dopo 2 secoli e mezzo di lotta per estirpare questa eresia, si può vedere come il valdismo fu sradicato in Austria, in Germania, in Francia, in Spagna, e tuttavia alcuni piccoli gruppi rimasero e col passare del tempo acquisirono una propria autonomia, possiamo dire. Quando fu uno dei momenti forti della Chiesa valdese, ovviamente con l'avvento del protestantesimo, e infatti è proprio qui che i valdesi aderiscono ad alcune credenze protestanti, come il fatto di ritenere legittimi solo 2 sacramenti, per esempio, il fatto che non ci si debba confessare da un sacerdote, loro inizialmente addirittura si confessavano tra loro. Quindi la Chiesa Valdese aderì nel 1532 cioè si unì in qualche modo alla Chiesa protestante e in questa data si istituì che questa Chiesa potesse professare il culto pubblico. Ok? Ancora quindi furono delineati alcuni punti salienti del valdismo. E quindi ecco come quella della predestinazione, ecco, del riposo domenicale, del digiuno non obbligatorio, del matrimonio lecito anche ai ministri, eccetera, eccetera, quelle che abbiamo elencato già prima. Ancora una maggiore autonomia, possiamo dire, una maggiore presa di potere anche in qualche modo. È stata acquistata dai Valdesi nel periodo risorgimentale, quando furono appoggiati, tra gli altri, da Massimo D'Azeglio e Vincenzo Gioberti. Infatti, il 17 febbraio del 1848, Carlo Alberto di Savoia stabilì che i Valdesi residenti nel Regno di Sardegna potessero godere di tutti i diritti civili e politici al pari dei sudditi cattolici, frequentare le scuole dentro e fuori delle università e conseguire i gradi accademici. E da qui arriviamo poi alla situazione attuale, in cui sappiamo che la Chiesa Valdese è una minoranza, però comunque esiste e è tra noi questo.
Grazie Sara per questo tuo intervento, per aver chiaramente fatto una bella relazione su cosa sia il valdismo, da dove è nato. Parliamo di appunto quasi 1000 anni, insomma 900 anni, e anche il parallelo con appunto San Francesco di Assisi. E appunto su questa cosa degli ordini mendicanti, no? Perché appunto predicava Pietro Valdo, insomma, ecco, insieme con i poveri, ecco, di Lione, come hai detto tu, la povertà. Però la differenza netta che chiaramente con gli ordini mendicanti, citando appunto San Francesco d'Assisi, fu che il poverello d'Assisi rimase sempre all'interno di quella che è la Chiesa Cattolica, non pensò mai di riformarla uscendo e fare un'antichiesa, cosa che invece avvenne con Pietro Valdo, cosa che poi avvenne un paio di secoli dopo anche con Lutero, Calvino, Zwingli, insomma, con tutti gli altri che poi sono tutti all'interno della corrente del protestantesimo. Ecco. Ricordo appunto quell'episodio della chiesa di Roccata, no? In cui San Francesco sente proprio, ripara la mia casa, ripara la mia chiesa. Ecco. Non gli ha detto Gesù Cristo, vai, fatti nota chiesa per conto tuo, perché tanto questo ormai non si può fare più niente. No, e questo è segno sempre di ribellione. Allora, un conto è protestare, ecco, protestante, protesta e dice no, vabbè, non va bene così perché tante cose non vanno. Altro è però protestare e dire ok, mi faccio le cose a modo mio. No, la Chiesa cattolica è stata fondata da Dio stesso, dal Verbo di Dio incarnato, nostro Signore Gesù Cristo, legittimata per virtù divina, per cui non, diciamo, ecco la differenza notevole tra tutte le altre differenze che tu chiaramente hai sottolineato. Quella che mi ha colpito di più e vorrei appunto sottolineare è proprio questa. L'intento è buono, ma il modo di operare invece no. Bene, cari amici e ascoltatori, ci fermiamo ora per una breve pausa musicale e ritorniamo tra poco. Ave Maria, ben ritrovati, cari amici radioascoltatori, in questa seconda parte della puntata dei Santi e Gioni. Ecco, questa seconda parte andremo a approfondire quello che è stato l'operato, un po' la vita, in contrapposizione chiaramente al tema della puntata, che è il Valdismo, quello che fu appunto l'attività di San Giovanni Bosco, che nacque in tempi turbolenti, quando Torino era una città appunto attraversata da sfide sociali, spirituali, culturali, e le lotte per l'unificazione d'Italia, le tensioni politiche e anche il movimento valdese, chiaramente molto presente nel Piemonte, insomma, in quella zona di Torino, ecco, tutto contribuiva a creare proprio un contesto complesso per la Chiesa e per i fedeli. E in questo clima Don Bosco non si lasciò scoraggiare, anzi, con coraggio, carità evangelica, decise di porsi al servizio dei giovani più poveri e abbandonati, quelli spesso emarginati dalla società, offrendo proprio non solo istruzione e formazione professionale, ma soprattutto una cosa fondamentale, una guida spirituale. E la sua azione era proprio animata da una ferma resistenza spirituale. Di fronte alle sfide del mondo, alla crescente laicizzazione, cosa che vediamo tutt'oggi, e in quel periodo alla diffusione anche del valdismo, che a Torino cercava proprio di distogliere molti cattolici dalla fede della Chiesa, ecco, Don Bosco non arretrò, difese la verità cattolica con la preghiera, la pazienza, è una straordinaria capacità di dialogo, senza mai però cadere in quella che è la polemica, ma mostrando proprio l'amore di Cristo attraverso le opere concrete di carità. E proprio di questo ci parlerà Carlo. A te, Carlo.
Sì, Diego, grazie della bella introduzione e un saluto a tutti coloro che sono all'ascolto. Per conoscere meglio appunto San Giovanni Bosco, iniziamo un pochino a parlare della sua vita che inizia il 16 agosto del 1815 a Castelnuovo d'Asti, una piccola frazione rurale in Piemonte, in una casa di una famiglia contadina molto molto povera. In effetti, la mamma Margherita, che quando poi il figlio capirà che la sua vocazione è quella al sacerdozio, lei insomma, favorirà questa iniziativa del figlio, ma gli dirà una frase che trovo straordinaria, proprio per far capire anche così il carattere dei familiari di Don Bosco. In povertà, dice la mamma Margherita al figlio, in povertà sono nata, in povertà sono vissuta, voglio morire in povertà. Se tu volessi farti prete per diventare ricco, io non verrò mai neppure a farti visita. Quindi cresce in una famiglia molto povera, ma anche con una dignità straordinaria, con un'educazione, quindi molto molto legata a valori forti, profondi. Valori che appunto lo portano a una vita anche da bambino un po' particolare. In effetti, già fin da piccolo Don Bosco inizia a fare sogni che si avverano, sogni particolari. A 9 anni, per esempio, Gesù e Maria gli fanno presente cosa farà da grande, cioè lui in sogno vede un cortile pieno di ragazzi che giocano allegri, però alcuni bestemmiano, quindi lui si lancia contro di loro per farli tacere, però compare un uomo che chiama il piccolo Don Bosco e gli dice di mettersi in testa che quei giovani non saranno non devono essere ripresi con le percosse, ma con mansuetudine e con carità, e anzi quelli diventeranno i suoi amici. Ed è quindi un sogno, una previsione di quello che poi effettivamente Don Bosco farà nella sua vita. In effetti, nel 1841, appunto, come già ho anticipato, il giovane Giovanni capisce che la sua strada è quella del sacerdozio, quindi inizia gli studi teologici nel seminario di Chieri e poi appunto viene ordinato, dicevo, nel 1841 sacerdote. Tra l'altro inizia poi degli studi di teologia morale
nel convitto di San Francesco d'Assisi a Torino. Suo maestro è un altro grande personaggio, che fra l'altro è il suo compaesano, che è Giuseppe Cafasso, che la Chiesa, fra l'altro, riconosce anche lui come santo, quindi diciamo un santo che ha insegnato una via di santità a un altro santo, potremmo dire. Ebbene, dopo aver fatto i suoi studi di teologia, Giovanni Bosco appunto inizia a dare realizzazione pratica a questo sogno che ha avuto da bambino. In effetti, lui nota che to la Torino dell'epoca del Risorgimento è una città molto molto caotica, in via di sviluppo, con un forte di fatto si potrebbe dire che nasce il mondo industriale della Torino industriale, quindi una forte immigrazione dalle campagne piemontesi in città, e una gioventù che quindi rischia di perdersi. Consideriamo così, per avere un'idea, che come periodo storico siamo più o meno nella stessa epoca di Dickens, quindi insomma, per intenderci, tutte queste storie così di questi disagi legati alla società industriale. Bene, appunto, Don Bosco capisce che c'è bisogno di intervenire, salvare. C'è bisogno di salvare questi giovani portandoli in un luogo che possa prepararli non solo a delle professioni, come facevano anche le scuole di avviamento al lavoro, ma anche ovviamente a vivere una vita, e a vivere una vita santa. E quindi inizia a creare delle prime scuole, insomma, professionali, e anche un ritrovo, la tettoia Pinardi, poi diventerà famosa, insomma, un punto di riferimento per la gioventù di Torino, per appunto dare. Appunto, non tanto cultura, alta cultura, ma proprio risposte ai bisogni pratici di vita quotidiana degli iscritti a queste scuole. E infatti Don Bosco è uno dei più grandi, si potrebbe dire, pedagogisti della sua epoca, e inventa un nuovo sistema educativo che viene chiamato sistema preventivo, che consiste di fatto nel prevenire gli errori che uno potrebbe fare con appunto attenzione, cura al singolo studente, appunto anche così un rapporto, pur nel rispetto ovviamente dei ruoli di docente e di discente, ma un'impostazione amichevole, appunto, contraria al sistema repressivo che appunto era molto in voga all'epoca. Quindi si potrebbe dire che lui crea un gruppo di amici, di figli spirituali, perché in effetti poi Giovanni Bosco, non ci scordiamo, è un sacerdote, e figli che poi diventeranno molto molto importanti nella sua vita, che poi fonderanno quello che è l'ordine che attualmente appunto esiste, fondato da Don Bosco, che è l'ordine salesiano, che prende il nome dal primo oratorio che Don Bosco ha, perché viene dedicato a San Francesco di Sales, che è un altro grande santo al quale Don Bosco era molto molto devoto. Appunto, Don Bosco crea quindi questo insieme di amici che lo seguono ovunque. Uno dei suoi motti, che riprende un pochino in questo San Filippo Neri, anche in questa sua visione, così appunto da oratorio dell'educazione dei giovani, appunto uno dei motti di Don Bosco è: siate allegri ma non fate peccati, quindi richiamo un pochino state buoni se potete, insomma, di Filippo Neri. Ebbene, Don Bosco però appunto inizia a portare delle risposte pratiche ai problemi sociali che appunto così propri della Torino della sua epoca, però si trova in un periodo storico, come già stato anche anticipato prima, che è quello del Risorgimento. Infatti è particolare che anche oggi nelle nostre scuole una figura così importante come Don Bosco non sia forse riconosciuta come allo stesso livello di altri grandi personaggi appunto della storia della nostra unificazione nazionale, come un Cavour o un Gioberti, un un Mazzini. In effetti, Don Bosco interviene in maniera diretta anche nella politica della sua città e del suo stato, che all'epoca era lo stato del Regno di Sardegna, che poi diventerà lo stato italiano. Perché interviene? Perché i sogni, cioè, appunto, come vi ho già detto, c'è il sogno da bambino che lui fa quando vede appunto Gesù e Maria che gli indicano la sua vocazione, ma i sogni non lo abbandonano e anzi sono una delle caratteristiche di Don Bosco. Nel 1854, in effetti, il Parlamento sabaudo stava nel 1854 discutendo una legge per sopprimere i conventi di clausura e i conventi mendicanti. Ebbene, Don Bosco sogna un valletto in uniforme rossa, vestito con i vestiti tipici della corte di Casa Savoia, che annuncia un grande funerale a corte. Poi, 5 giorni dopo, il sogno si ripresenta, ma questa volta il valletto grida non un gran funerale in corte, ma grandi funerali a corte, quindi più di una persona. Quindi Don Bosco, allarmato, scrive al re Vittorio Emanuele II, che appunto è il re che farà l'unificazione nazionale, e cerca di fargli capire che insomma, sarebbe bene che lui non approvasse questa legge che va contro comunque la libertà e i diritti della Chiesa, va contro anche il bene della società, perché ovviamente togliere i conventi di clausura, i conventi mendicanti e togliere dei riferimenti non solo pratici ma anche spirituali, un aiuto fondamentale per la società, un aiuto spirituale fondamentale per la società. Ma il primo ministro del Regno di Sardegna, Cavour, che appunto poi è un grande politico, molto spregiudicato, che porterà poi all'unificazione nazionale, rassicura il sovrano, consulta anche dei teologi, si potrebbe dire così, cortigiani di corte, e lo rassicura dicendogli che appunto non ci saranno assolutamente problemi. Ebbene, nel 1955 i lavori del Parlamento, quindi un anno dopo, vengono interrotti proprio per una serie di lutti che colpiscono Casa Savoia. Il 12 gennaio, a 54 anni, muore la regina madre, poi il 20 gennaio, a 33 anni, muore la regina Maria Adelaide, il 10 febbraio, sempre a 33 anni, muore Ferdinando, che è il duca di Genova e che è il fratello del re, e poi il 17 maggio, a soli 4 mesi, muore l'ultimo genito del re, che è Vittorio Emanuele. Quindi, insomma, il progetto ministeriale, nonostante tutto, va avanti, ma insomma, fa vedere come Don Bosco avesse ben anticipato gli eventi. Ebbene, il progetto ministeriale va avanti e anzi viene approvato nel 1855. Ebbene, Don Bosco scrive al re dicendo, dice il Signore, mali su mali piomberanno sulla tua casa. Poi gli scrive anche, vado proprio a leggere il foglio che appunto Don Bosco ha scritto: se vostra signoria segna quel decreto, segnerà la fine dei reali di Savoia. Ebbene, Vittorio Emanuele II firmerà la legge il 28 maggio del 1855. E come ben sappiamo, il 9 maggio del 1946, quindi meno di un secolo dopo, sempre nel mese di maggio, il re di maggio, Umberto II di Savoia, perderà il trono. Casa Savoia perderà il trono d'Italia che aveva conquistato attraverso appunto la politica di Cavour e lo scontro con la Chiesa di Roma, segnando poi il passaggio dalla monarchia alla Repubblica in Italia. Quindi, insomma, un intervento quindi importante, quello di Giovanni Bosco, che fra l'altro fa un altro sogno molto particolare, fra i tanti che ne fa. Un sogno molto particolare, che fra l'altro è rappresentato anche in un bellissimo quadro a Torino, nella chiesa di Santa Maria Ausiliatrice, dove lo stesso San Giovanni Bosco poi riposa. Ebbene, lui vede un'immensa distesa d'acqua, un mare, con due colonne altissime. Sopra di una c'è la statua della Vergine Maria, con un cartello dove c'è scritto Auxilium Christianorum, e sull'altra un'ostia di grandezza molto, molto grande, proporzionata, diciamo, alla colonna, con un altro cartello con scritto Salute dei credenti. Ebbene, sotto queste colonne c'è una battaglia navale. Una grande nave viene attaccata da tutti i lati e questa nave è capitanata da un papa che viene ucciso, ma poi viene così sostituito da un altro papa. Ebbene, questa nave è legata a queste due colonne e quindi, nonostante le tempeste, nonostante gli attacchi, questa nave rimane ferma, ancorata, e alla fine riesce a vincere, a non essere affondata. Ovviamente, l'interpretazione di questo sogno è la Chiesa, che è guidata da Pietro, rimanendo legata proprio alla dottrina cattolica e ai punti fondamentali della dottrina cattolica, cioè il culto verso Maria Santissima e la devozione all'Eucaristia, la presenza reale, due cose che sono negate dai protestanti. Ebbene, la Chiesa rimane ferma e vittoriosa in mezzo al mare in tempesta. In effetti non bastano, come appunto abbiamo ricordato, le lotte e le persecuzioni del governo sabaudo. In effetti, appunto, anche i protestanti iniziano a combattere questa iniziativa di educazione cattolica della gioventù portata avanti da Giovanni Bosco, il quale, fra l'altro, poi costruisce anche delle chiese proprio vicino alle chiese e delle scuole proprio vicino a dove sorgono le nuove chiese protestanti, che appunto possono sorgere, come è già stato ricordato nell'intervento precedente, grazie alla si potrebbe dire legalizzazione del culto protestante fatta da Riccardo Alberto, per esempio nel 1853, appunto, costruisce una scuola proprio a fianco al tempio e alla scuola che i valdesi costruiscono. Quindi, dico, come ho detto, c'è una forte reazione protestante che inizia ad attaccarlo in delle dispute all'inizio, semplicemente delle dispute. Una molto divertente vede una disputa sul purgatorio, dove Don Bosco prova l'esistenza del purgatorio attraverso discorsi di ragione con la storia. Fra l'altro, Don Bosco scrive anche dei libri di storia della Chiesa e della storia d'Italia molto belli, che anzi, se voi che siete all'ascolto doveste riuscire a recuperare, sarebbe molto bello, insomma, leggerli, e ve li consiglio perché, insomma, comunque danno un'immagine di storia sacra scritta da un grande santo. Ebbene, riesce, appunto, dicevo, Don Bosco a dimostrare l'esistenza del purgatorio. Solo che, ovviamente, uno di questi protestanti, di questi valdesi, dice: "Beh, ma Don Bosco, lei ha usato il testo in latino, ma dobbiamo andare alla fonte, dobbiamo leggere il testo greco." Ebbene, Don Bosco non si perde d'animo, va alla libreria, prende il testo greco e gli dico: "Ecco, questo è il testo greco, lo puoi leggere, è assolutamente coerente con quello latino." Ebbene, pastore protestante inizia a leggere, a sfogliare questo libro. Peccato che poi Don Bosco nota, facendolo poi notare lo stesso pastore, dice: "Beh, certo, la lettura le riuscirebbe meglio, la lettura del greco, se leggessi il libro per dritto, l'ha messo alla rovescia." Quindi il protestante non conosceva assolutamente il greco a cui faceva riferimento, ma pur di far vedere, appunto, di dimostrare la sua tesi, fingeva di conoscerlo. Quindi anche questa disputa finisce, insomma, in maniera un po' comica, ma vede la vittoria di Don Bosco, e quindi alle dispute, diciamo, si sostituiscono degli interventi di vera e propria intimidazione. All'inizio provano a corromperlo, poi ci sono casi in cui provano addirittura a un certo punto a avvelenarlo, ma anche lì Don Bosco non cade nel tranello e non beve il vino, che poi appunto si scoprirà essere avvelenato. Un'altra volta provano a prenderlo a bastonate, ma lui sempre ha un'assistenza speciale, un'assistenza particolare. Spesso sono i suoi ragazzi che appunto lo aiutano, i ragazzi che lui sta curando, sta educando. Altre volte, per esempio, intervengono quando iniziano a un certo punto, vogliono addirittura prenderlo a bastonate, ma insomma intervengono, non riescono a salvare. Però c'è anche un'altra figura particolare che aiuta Don Bosco, che è un cane, che è un cane un po' misterioso, nel senso che è un cane che viene soprannominato dallo stesso Don Bosco e dai suoi amici il Grigio, e non si capisce bene da dove venga. Perché compare quando c'è bisogno, diciamo, di aiutare Don Bosco, poi scompare. Non si capisce bene questo cane, ma l'hanno visto tutti, insomma, è testimoniata la sua esistenza, ma non si capisce bene questo cane. Molti, infatti, così, vedono in questo cane quasi una, così, un una figura insomma, di difficile, ecco, così, di difficile da delimitare. Ebbene, questo cane però salverà effettivamente Don Bosco, una volta interverrà, quando cercheranno un'altra volta di prenderlo, questa volta a randellate, ma salverà Don Bosco dagli aggressori, un'altra volta gli impedirà invece di uscire di casa, evitandogli un attentato che gli sarebbe costato la vita. Quindi, come si vede, c'è una forte resistenza a Don Bosco per quanto riguarda appunto il mondo protestante, e non solo, devo dire, da parte del mondo protestante. In effetti, Don Bosco è un personaggio così determinato, così forte, che crea qualche e ha qualche difficoltà anche con i vescovi di Torino, in particolare con Ottaviano Ricciardi di Metro e con anche Lorenzo Gastaldi. Però invece ha un grande amico, un grande aiuto nel Papa Pio IX, che invece appunto intercede fortemente per Don Bosco e per il suo ordine, e anzi ne favorisce appunto l'espansione. E non è soltanto Pio IX, ma anche Leone XIII, vado a leggere proprio per quanto riguarda le scuole che il Don Bosco costruisce a Torino. Lo stesso Leone XIII, che è il successore di Papa Pio IX, scrive: "Io non posso non apprezzare e sostenere queste istituzioni. In questi momenti ognuno deve fare grandi sforzi per combattere l'errore, e dove ciò non si possa direttamente, lavorare almeno per diminuirne le conseguenze." Quindi lo stesso Leone XIII anche favorisce le iniziative di Don Bosco, e quindi, nonostante tutte le difficoltà, poi Don Bosco muore il 31 gennaio del 1888. Ebbene, in poco tempo, nel 2 giugno del 1929, ebbene, Don Bosco viene fatto santo, e nel 1988 Giovanni Paolo II lo farà addirittura patrono, padre e maestro, addirittura arriverà a definirlo, della gioventù. Quindi un riconoscimento importantissimo che viene dato a questo santo, che ancora oggi vede un culto molto molto forte nella Chiesa Cattolica in generale. Consideriamo che il seme che lui getta appunto per salvare questi ragazzi fa dei frutti straordinari. Vado a leggere di preciso i numeri, insomma, si arriva a, insomma, dei numeri. Ecco, soltanto per quanto riguarda le canonizzazioni all'interno della famiglia salesiana, ci sono 5 santi, 51 beati, 8 venerabili e 88 servi di Dio. Quindi, insomma, fa vedere come Don Bosco abbia fatto una scuola di santità, dal punto di vista proprio letterale. Ma anche appunto una forte attenzione Don Bosco, appunto, come ho raccontato, la mostra verso i protestanti valdesi, coloro che sono nell'errore. E quindi concludo questo mio intervento prendendo un pezzo da una delle letture cattoliche, un libro molto bello che scrive Giovanni Bosco, che è La conversione di un valdese, in cui lui scrive un invito, si potrebbe dire, ai protestanti proprio alla conversione, che trovo molto molto bello, molto interessante anche per vedere appunto il contesto comunque in cui Giovanni Bosco opera, e che quindi vado a leggerlo concludendo il mio intervento. Protestanti e valdesi, venite, è Dio che vi chiama, venite ad me omnes, fate ritorno a questo vile che un tempo i vostri antichi hanno abbandonato, e ritroverete pace e ristoro alle anime vostre. Ministri, pastori, valdesi e protestanti, voi dovete dire ai protestanti che i vostri maggiori erano cattolici e che fecero male ad abbandonare il cattolicesimo, e che l'unico mezzo per rimediare a questo male, è di fare ritorno a quella medesima religione che un tempo i vostri maggiori abbandonarono. Voi poi, che meglio degli altri conoscete queste verità, dovete essere i primi a dare il buon esempio. Voi i primi a riconoscere l'antica religione dei vostri padri, voi i primi a rimediare ai loro mali, voi i primi a farvi cattolici. Se così farete, riparerete la rovina eterna di tante anime che vanno ad ascoltarvi, riparerete alla rovina dell'anima vostra e vi salverete. Coraggio dunque, protestanti e valdesi, e voi tutti che seguite qualche riforma fuori della Chiesa cattolica, rinnovate nel mondo cristiano il meraviglioso spettacolo dei primitivi tempi del cristianesimo e faremo un cuor solo e un'anima sola. E io, a nome di Dio, posso assicurarvi che tutti i cattolici vi tenderanno amorose le braccia per accogliervi con gioia e canteranno a Dio inni di gloria nel vedere avverate le parole di Gesù Cristo. Si farà un solo vile ed un solo pastore.
Meraviglioso, meraviglioso Carlo, il tuo intervento, soprattutto quello che hai letto, un solo vile, un solo pastore, ed è proprio questo. C'è la famosa frase extra ecclesiam nulla salus, fuori dalla Chiesa non c'è salvezza, perché la salvezza è in Cristo e Cristo, la Chiesa Cattolica, lo custodisce gelosamente, soprattutto insomma nella Santissima Eucaristia, che è il cibo degli angeli, come fu definito da San Tommaso d'Aquino, ed è il cibo della vita eterna, di cui appunto i protestanti, come anche i valdesi, se ne privano. E quindi diciamo, ecco, è importante l'opera di pregare per la conversione di tutti, per quelli che sono lontani da Dio, che non credono, che non lo conoscono, ma anche per quelli che purtroppo sono usciti dalla Chiesa, quindi erano dentro, ma sono usciti. Bisogna pregare. Ora lascio lo spazio. Grazie ancora Carlo, lascio lo spazio a Padre Giampiero Maria proprio per il commento spirituale a chiusura di questa puntata.
Ave Maria, grazie. Bentrovati tutti e anche grazie un po' per questi bellissimi interventi che abbiamo ascoltato. Mi allaccio a Carlo un po' che diceva queste ultime parole di Don Bosco che scriveva ai valdesi e ai protestanti. Effettivamente i valdesi successivamente alla fine hanno aderito pienamente alla dottrina protestante, particolarmente calvinista, perciò adesso come adesso un po' tutte le loro idee non fanno altro che combaciare all'eresia di Calvino e sono proprio diventati praticamente dei calvinisti. Il problema principale per loro si aveva iniziato con dei bei principi, Valdo, effettivamente. Questo suo desideroso di camminare nella via della perfezione, un grande studio della Sacra Scrittura, della Bibbia, ma associato però a una grande superbia, una grande ignoranza, perché oltre a solo leggere la Sacra Scrittura con una personale interpretazione, non fa altro che anticipare un po' quello che Lutero porterà avanti successivamente. Quando Ponchevaldo comincia a predicare, e una volta ammonito dai vescovi di questa cosa, una volta poi ammonito da Papa Alessandro Trezzo, incominciano a predicare senza autorizzazione, ma incominciano anche a darsi alla rapina, al saccheggio, alle stragi di cattolici, a violenze gratuite di ogni genere. E allora da qui incominciano un po' anche le ammonizioni che viene dato contro il loro comportamento e anche le repressioni. Ancora, quindi iniziano da uno scisma e dallo scisma, perché non accettano queste imposizioni che vengono date dalle autorità ecclesiastiche, passano dopo all'eresia, perché adottano una dottrina abbastanza analoga a quelli dei donatisti del IV secolo, facendo dipendere la verità dei sacramenti dalla santità di colui che li conferisce, e tanto che il loro orgoglio e la loro superbia andavano oltre, perché attribuivano a se stessi, dice, noi abbiamo la santità della povertà e quindi abbiamo il diritto di conferire i sacramenti del battesimo, della cresima, dell'Eucaristia, pensa senza neanche aver ricevuto il sacramento dell'ordine, tanto che Valdo pretese di esercitare tutti i poteri del sacerdote e perfino del vescovo senza essere stato né ordinato né consacrato. Però dopo comunque dal 1500, quando cominciano le riforme protestanti, la rivoluzione protestante, la giustificazione mediante la sola fede, la riduzione dei sacramenti solo due, come ricordava Sara, l'interpretazione dell'Eucaristia in senso calvinista, la dottrina della predestinazione, tutto il movimento valdese finì per essere altro che un'appendice del calvinismo. E qui vediamo un po', comprendiamo come mai questi scritti di Don Bosco parlano dei valdesi e dei protestanti, perché alla fine erano un po' di tutte le stesse idee. Vediamo adesso un po' con Don Bosco che cosa capita. Don Bosco con le scritture cattoliche veramente smascherava gli errori di questi valdesi. E loro avevano una tecnica tutta particolare. Quando Don Bosco cercava di predicare, di catechizzare così, o fare delle dispute personali, con loro incominciavano a inveire, a urlare, così, cercando di fare in modo che di non arrivare mai a delle conclusioni con l'oratore che voleva un po' cercare di convincerli dei loro errori. Quindi per loro, cioè, una disputa con loro era praticamente tecnicamente impossibile, la rendevano impossibile con un comportamento così di urlatori, di chiassatori. E pensa, cosa facevano? Arrivavano addirittura, già fece molto soffrire Don Bosco questa setta, questa eresia valdese, perché con la parola e con la stampa spargevano i loro errori nel popolo. Si dedicano molto a scrivere cose sbagliate, stampa cattiva, e Don Bosco incomincia a portare degli scritti cattolici con tutta la loro confutazione degli errori di questi valdesi e dei protestanti. Addirittura regalavano una buona somma, circa 80 lire, a chi si faceva iscrivere alla loro comunità. Quindi se diventi valdese avrai un lascito di 80 lire. Considera che ai tempi di Don Bosco 11 ore di lavoro per i bambini che venivano sfruttati in questa epoca dell'industrializzazione, 11 ore di lavoro non erano sufficienti per comprare un chilo di pane. E quindi immagini la paga proprio veramente miseranda, e 80 lire una cifra considerevole. E cosa capita? Anche alcuni dei giovani, degli oratori festivi, aderivano a questa cosa, dando dei grandi dispiaceri a Don Bosco, perché tradivano un po' la fiducia di Don Bosco, tradivano anche la fede cattolica. E questi valdesi sono arrivati addirittura a patteggiare con Don Bosco, andare con tutta la loro falsa carità, chiedendogli di non scrivere più la stampa cattolica, ma dedicarsi ad altri libri di geografia, di storia antica, di altre cose. Anzi, gli avrebbero dato, sarebbe stato un grande beneficio per l'opera che stava facendo per la Divina Provvidenza. Anzi, adesso erano già pronti a dargli una buona cifra, 4 biglietti da 1.000 lire. In un'occasione dice: ci saranno altre offerte se si dedicherà a scrivere tanti altri libri, ma non quelli della stampa cattolica, perché la stampa cattolica li smascherava. E invece Don Bosco dice: no, io sono qui per fare conoscere la verità di Gesù Cristo. E a un certo punto il demonio, sai come agisce, è un po' in guanti gialli: prima ti fa le sviolinate, ti fa i complimenti, ma se non accetti, dopo ti arrivano le bastonate. E così allora arrivano le minacce, minacce di morte, minaccia di vendetta, e ci sono anche i tentativi, come anche Carlo ci ha ricordato, che veramente dovete combattere. Don Bosco dice: ma voi non conoscete i sacerdoti, finché sono in vita sono qui per annunciare il regno di Dio, per proclamare, se devono morire per questo, sono pronti anche a morire per difendere la fede, le vostre minacce non mi spaventano. Il ragionamento di Don Bosco da questi malintenzionati. Però è bello sottolineare, come è anche stato detto, che per anni la costanza che ebbe Don Bosco e anche tutto il suo impegno, e ricevevo un numero considerevole di abiure, di apostati, che erano nati nell'eresia e ritornavano alla fede cattolica. Ed era contento quando poteva aggregare qualcuno alla vera Chiesa cattolica. Spesso veniva visitato anche da coloro che, ingannati dai Valdesi, avevano rinnegato la fede, Don Bosco, ed egli con tanta benignità li accoglieva, spiegava loro la verità cattolica con molta chiarezza, mostrava loro come fossero stati sedotti, ingannati, e metteva loro davanti a loro la brutta azione che avevano fatto nel rinnegare la vera fede in Gesù Cristo, e li incoraggiava a non disperare mai della misericordia di Dio. Ecco questa bellissima umanità di Don Bosco per riportare i lontani, quelli che sono allontanati dalla vera fede, quelli che sono stati caduti nell'eresia, nell'apostasia, riportarli alla vera fede. Non disperate misericordia di Dio, pentitevi e ritornate fedelmente. Anche la grande devozione alla Beata Vergine Maria. E nello stesso tempo li aiutava quanto poteva, alcuni erano anche bisognosi, e dopo averli istruiti anche dava loro qualche sussidio, e anche li accolse in oratorio finché fossero tolti dall'occasione di cadere nell'errore per poterli meglio catechizzare. E alcuni poveri ragazzi protestanti li ricoverò, li istruì e li convertì. Bene, intere famiglie furono ricondotte all'ovile di Gesù Cristo, procurando ad alcune il modo di vivere onestamente con le proprie fatiche. Diciamo, come anche i valdesi, come i valdesi, compravano la fede, e pagavano un po' anche tante altre sette, anche al giorno d'oggi, comprano gli adepti a fior di quattrini, o ti trovano le persone in difficoltà, ti comprano la casa e dice: tu intestami la casa, ti do un sussidio a vitalizio, e dopo alla fine la casa te lo ma basta che tu adotti la mia apostasia, il mio errore dottrinale. E purtroppo tanti, anche per bisogni più che per convinzioni, accettano. Ma Don Bosco aveva proprio questo ritorno alla fede. Ed era una cosa interessante che Don Bosco diceva che la virtù più necessaria, particolarmente con gli eretici, era la dolcezza. E cercava di adoperare verso di loro modi cortesi, e non smise mai di trattare gli eretici con dolcezza quando parlava con loro. Infatti, se loro si accorgevano che si vuole prevalere sopra di essi, diceva Don Bosco, allora si preparano non già a conoscere la verità, ma a combatterla, diventano prevenuti, si chiudono a riccio. E ecco, con le vive dopo contestazioni, chiudono la porta del loro cuore, mentre l'affabilità l'avrebbe aperta. Beh, San Francesco di Sales, a cui Don Bosco si ispira fondando i Salesiani, diceva che si prendono più mosche con una goccia di miele che con un barile d'aceto, per dire la virtù della magnanimità, della dolcezza. E ancora dice: sebbene anche nella vita di San Francesco di Sales, sebbene era abilissimo nella controversia, e la vita di San Francesco di Sales guadagnava più eretici con la sua dolcezza che non per mezzo della scienza. Quindi la forza di una disputa senza la dolcezza non convertì mai nessuno. E questo è un po' quello che ha anche adottato Don Bosco per quello che poi deve portare le anime a Gesù Cristo. E stessi i cosiddetti pastori valdesi non tardarono ad accorgersi dello zelo con il quale Don Bosco si adoperava per far ritornare alla fede cattolica i traviati. Quindi ecco, tutto quel loro impegno per dissuaderlo da questo suo zelo, e se non riuscivano con le buone, a minacciarlo e a cercare di toglierlo di mezzo. Un po' le tattiche spietate di quando un cuore si allontana dalla verità. E allora ringraziamo la Madonna per questi grandi campioni di fede, come San Giovanni Bosco, con San Francesco di Sales, tutti questi grandi santi che hanno voluto difendere la verità, e l'Immacolata debellatrice di tutte le eresie, ci aiuti sempre a vivere nella verità di Cristo Gesù, nostro Signore, nella Chiesa una, santa, cattolica, apostolica. Ci aiuti l'Immacolata, Madre Regina della Chiesa, a portarci nella verità. A tutti voi una santa serata. Grazie, Ave Maria.
Maria, grazie Padre Giampiero Maria per questo intervento. Ringrazio Sara, Carlo, appunto, che sono intervenuti insieme con Padre Giampiero Maria, e ringrazio tutti voi che ci avete ascoltato. Proprio le ultime parole sono proprio questo: Don Bosco rappresenta proprio un esempio straordinario di quella che possiamo chiamare resistenza cristiana, ma non una resistenza armata, ma una resistenza spirituale fatta appunto di perseveranza nella fede e di fedeltà alla Chiesa. E tutto questo ci invita a non temere le prove, che anche il momento che stiamo vivendo è burrascoso come la Torino di San Giovanni Bosco, ma a rispondere con la forza del Vangelo, sostenuti dalla Madre Celeste, Maria Ausiliatrice, a cui Don Bosco dedicò tutta la sua opera. Bene, cari amici radioascoltatori, grazie per averci, insomma, diciamo, ecco, avete avuto la pazienza di ascoltare e vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Ave Maria.